Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters,
belle sorelle, in questo bel mattino di Pasqua vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. È meraviglioso essere riuniti in questo giorno pieno di significato, poiché ricordiamo e celebriamo l'espiazione e la risurrezione del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Estendiamo il nostro saluto a tutti voi che state seguendo questa conferenza da ogni parte del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilberg, con Clay Christiansen e Richard Elliott all'organo. Il coro ha aperto questa sessione cantando On This Day of Joy and Gladness e ora ci farà ascoltare È risorto il Signor. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano S. Mark Palmer dei 70. Dopodiché il coro intonerà Egli mandò il Figlio suo.
Oh, Nostro Padre Celeste, ci riuniamo in questa gloriosa domenica di Pasqua, così grati per il dono di tuo figlio, per il suo esempio perfetto, per il suo sacrificio espiatorio e per la conoscenza che abbiamo che egli vive e che ci permette di avere la vita eterna. Siamo così grati per l'opportunità di alzare la nostra mano e sostenere il nostro amato profeta, il presidente Nelson, e gli altri profeti, veggenti e rivelatori. Ti chiediamo di benedire ognuno di loro affinché possano essere fortificati. Ti chiediamo e anche che possano ricevere rivelazione per questa Chiesa. Ti chiediamo che possa esserci una effusione del tuo Spirito durante questa conferenza, che ognuno di noi possa imparare e sentire cosa dobbiamo fare per essere migliori discepoli di Gesù Cristo. Offriamo questa preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Larry Y. Wilson, dei 70, al quale seguirà la sorella Reina Isabella Burto, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Ci parleranno quindi gli anziani Massimo De Feo e Claudio D. Zivic, dei 70.
In questa domenica di Pasqua i nostri pensieri vanno alla risurrezione del Signore Gesù Cristo e al sepolcro vuoto che dona a ciascun credente speranza nel trionfo di Cristo sull'altrimenti sicura sconfitta. Come l'Apostolo Paolo, credo che proprio come ha risuscitato Cristo Gesù dai morti, così Dio vivificherà anche i nostri corpi mortali per mezzo del Suo Spirito che abita in noi. Vivificare significa rendere vivo. Proprio come riporta il nostro corpo in vita dopo la morte fisica, grazie al potere della sua risurrezione, Cristo può anche vivificarci, ovvero riportarci in vita dalla morte spirituale. Nel libro di Mosè leggiamo che Adamo subì tale genere di vivificazione. Adamo fu battezzato e lo Spirito di Dio scese su di lui. E così nacque dallo Spirito e fu vivificato nell'uomo interiore. Che dono incomparabile giunge a coloro che ripongono la propria fede in Gesù Cristo. Questo dono è lo Spirito Santo, che ci dà quella che il Nuovo Testamento chiama vita in Cristo. Ma noi diamo a volte per scontato un dono simile? Fratelli e sorelle, quello di avere lo Spirito Santo come guida è uno straordinario privilegio, come dimostrato dalla storia seguente. Durante la guerra di Corea, il guardiamarina Frank Blair serviva su una nave trasporto truppe di stanza in Giappone. La nave non era abbastanza grande per avere un cappellano ufficiale. Così il capitano chiese al fratello Blair di essere il cappellano ufficioso, perché aveva notato che il giovane era una persona di fede con dei principi altamente rispettata dall'intero equipaggio. Il guardiamarina Blair scrisse: «La nostra nave si trovò in balia di un enorme tifone. Le onde erano alte circa 14 metri. Io ero di vedetta nel momento in cui uno dei nostri tre motori smise di funzionare e fu riportata una rottura nella linea divisoria della nave. Ci rimanevano due motori, uno dei quali funzionava solo a metà potenza. Eravamo in guai seri». Il guardiamarina Blair completò il turno di guardia e stava andando a dormire quando il capitano bussò alla sua porta. Gli chiese: «Vorrebbe pregare per questa nave?» Ovviamente il guardiamarina Blair accettò di farlo. A quel punto il guardiamarina Blair avrebbe potuto limitarsi a pregare dicendo: «Padre Celeste, ti prego di benedire la nostra nave e di tenerci al sicuro», e poi andare a letto. Invece, egli pregò per sapere se c'era qualcosa che avrebbe potuto fare per contribuire alla sicurezza della nave. In risposta alla sua preghiera, lo Spirito Santo suggerì al fratello Blair di andare sul ponte, di parlare con il capitano e di ricevere maggiori informazioni. Scoprì che il capitano stava cercando di determinare a quale velocità spingere i restanti motori della nave. Il guardiamarina Blair tornò nella propria cabina per pregare di nuovo. Questa volta disse: «Che cosa posso fare per contribuire a risolvere il problema con i motori?» In risposta, lo Spirito Santo gli sussurrò che doveva fare un giro della nave e osservare al fine di ottenere maggiori informazioni. Tornò dal capitano e gli chiese il permesso di fare il giro del ponte. Poi, con una cima di salvataggio attorno alla vita, uscì nella tempesta. In piedi, a poppa, osservò le enormi eliche che emergevano quando la nave raggiungeva la cresta dell'onda. Solo una funzionava completamente e girava molto velocemente. Dopo aver osservato la situazione, il guardiamarina Blair pregò di nuovo. Ricevette una risposta chiara. Il motore ancora in funzione era troppo sotto sforzo e doveva essere rallentato. Quindi egli tornò dal capitano e gli consigliò di rallentare il motore. Il capitano era sorpreso e gli disse che l'ingegnere della nave gli aveva appena suggerito di fare l'opposto, aumentare la velocità del motore funzionante per superare la tempesta. Ciò nonostante, il capitano scelse di seguire il suggerimento del guardia marina Blair e rallentò la velocità del motore. All'alba, la nave fu al sicuro in acque chete. Appena 2 ore dopo, il motore buono smise di funzionare del tutto. Con la potenza dimezzata del rimanente motore, la nave riuscì faticosamente a entrare nel porto. E il capitano disse al guardia marina Blair: «Se in quel momento non avessimo rallentato il motore, lo avremmo perso in mezzo alla tempesta. Senza quel motore non ci sarebbe stato modo di governare la nave e questa si sarebbe capovolta e sarebbe affondata». Il capitano ringraziò il giovane ufficiale santo degli ultimi giorni e disse di essere convinto che l'aver seguito i suggerimenti spirituali del guardia marina Blair avesse salvato la nave e il suo equipaggio. Questa storia è un po' drammatica. Anche se è poco probabile che affronteremo circostanze così disperate, questa storia contiene direttive importanti su come possiamo ricevere più spesso la guida. Primo, per quanto riguarda la rivelazione, dobbiamo sintonizzare il nostro ricevitore sulle frequenze celesti. La vita del guardia marina Blair era pura e fedele. Se non fosse stato obbediente, non avrebbe avuto la fiducia spirituale necessaria per pregare come fece, per la sicurezza della sua nave, per ricevere una guida tanto specifica. Ciascuno di noi deve compiere lo sforzo di allineare la propria vita ai comandamenti di Dio per poter essere diretto da Lui. A volte non riusciamo a ricevere il segnale celeste perché non siamo degni. Il pentimento e l'obbedienza costituiscono il modo per riottenere una comunicazione chiara. Il verbo pentirsi, utilizzato nell'Antico Testamento, significa cambiare o lasciarsi alle spalle. Quando vi siete allontanati da Dio, dovete solo decidere di lasciare alle spalle il peccato e voltarvi verso il Salvatore, scoprendo così che Egli vi sta aspettando con le braccia protese. Egli è ansioso di guidarvi e a voi serve solo una preghiera per ricevere di nuovo tale guida. Secondo, il guardia marina Blair non si è limitato a chiedere al Signore di risolvere il suo problema. Ha chiesto che cosa avrebbe dovuto fare per essere parte della soluzione. Allo stesso modo noi dovremmo chiedere: Signore, che cosa devo fare per essere parte della soluzione? Invece di limitarci a elencare in preghiera i nostri problemi e a chiedere al Signore di risolverli, dovremmo provare a cercare modi più proattivi di ricevere l'aiuto del Signore e dovremmo impegnarci ad agire come diretti dallo Spirito. Nella storia del guardia marina Blair c'è una terza importante lezione. Avrebbe potuto pregare con tale pacatezza se non avesse ricevuto la guida dello Spirito in precedenti occasioni? L'arrivo di un tifone non è il momento di rispolverare il dono dello Spirito Santo e di capire come si usa. Questo giovane stava seguendo chiaramente un modello che aveva utilizzato molte volte prima, anche da missionario a tempo pieno. Lo Spirito Santo ci serve come guida quando siamo in acque chete. Così la sua voce ci risulterà inequivocabile quando saremo nella tempesta più feroce. Quando pensa che non dovremmo aspettarci che lo Spirito ci guidi ogni giorno perché non è opportuno che Dio comandi in ogni cosa, per timore che diventiamo servitori indolenti. Questo versetto, tuttavia, era rivolto ad alcuni dei primi missionari che chiesero a Joseph Smith di ottenere le rivelazioni che avrebbero dovuto ricevere personalmente. In un versetto precedente, il Signore disse loro di raggiungere il campo di missione in questi termini: «Come si consiglieranno fra loro e me?». Questi missionari volevano una rivelazione specifica sui programmi dei loro viaggi. Non avevano ancora imparato a chiedere una guida propria nelle questioni personali. Il Signore definì l'atteggiamento per quello che è, indolenza. Forse i primi membri della Chiesa erano talmente felici di avere un vero profeta da correre il pericolo di non imparare a ricevere rivelazioni in prima persona. Essere autosufficienti spiritualmente significa essere capaci di sentire la parola del Signore che giunge mediante il suo spirito a ciascun individuo per la propria vita. Alma avvertì così suo figlio: prendi consiglio del Signore in tutte le tue azioni. Vivere in questo modo, che spesso definiamo vivere secondo lo spirito, è un grande privilegio. Dona un senso di calma e di sicurezza insieme ai frutti dello spirito come l'amore, la gioia e la pace. La capacità del guardia marina Blair di ricevere rivelazione salvò lui e i suoi compagni da una tempesta violenta. Oggi infuriano tempeste di altro genere. La parola dell'albero della vita, la parabola dell'albero della vita contenuta nel libro di Mormon, dà un'immagine forte del modo in cui si ottiene la sicurezza spirituale in un mondo come questo. Il sogno parla di una bruma tenebrosa che sorge per portare distruzione spirituale ai membri della Chiesa che percorrono il sentiero che riporta Dio. Contemplando tale immagine nella mia mente, vedo una folla che avanza su quel sentiero. Alcune persone si tengono saldamente alla verga di ferro, ma molte altre si limitano a seguire chi le precede. Questo secondo approccio richiede poco impegno mentale o fisico. Basta semplicemente fare e pensare quello che gli altri fanno e pensano. È una cosa che va bene nelle giornate di sole. Le tempeste dell'inganno e le brume della falsità, però, si presentano senza preavviso. In situazioni del genere, conoscere bene la voce dello Spirito Santo diventa una questione di vita o di morte spirituale. Nella sua promessa possente, Nefi disse che chiunque avesse dato ascolto alla parola di Dio e vi si fosse attenuto saldamente, non sarebbe mai perito. Né le tentazioni né i dardi feroci dell'avversario avrebbero potuto sopraffarlo fino ad accecarlo per trascinarlo alla distruzione. Non basta seguire le persone che vi precedono sul sentiero. Non possiamo limitarci a fare e a pensare ciò che gli altri fanno e pensano. Nella vita dobbiamo avere una guida. Ciascuno di noi deve afferrare personalmente la verga di ferro. Allora potremo presentarci al Signore con umile sicurezza, sapendo che Egli ci condurrà per mano e darà risposta alle nostre preghiere. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una delle creature più straordinarie della Terra è la farfalla monarca. Durante una vacanza trascorsa in Messico per festeggiare il Natale con la famiglia di mio marito, abbiamo visitato una riserva di farfalle dove milioni di farfalle monarca passano l'inverno. È stato affascinante assistere a uno spettacolo del genere e poter riflettere sull'esempio di unità e di obbedienza alle leggi divine dimostrata dalle creature di Dio. Le farfalle monarca sono delle navigatrici infallibili. Usano la posizione del sole per trovare la direzione che devono prendere. Ogni primavera percorrono migliaia di chilometri dal Messico al Canada e ogni autunno fanno ritorno alle stesse sacre foreste di abeti in Messico. Lo fanno anno dopo anno, un minuscolo battito d'ali per volta. Durante il viaggio, di notte, si stringono tra loro sugli alberi per proteggersi dal freddo e dai predatori. Raggruppate in questo modo, le farfalle danno vita a un caleidoscopio di colori. Non è un'immagine bellissima? Ogni farfalla del caleidoscopio è unica e differente. Eppure queste creature apparentemente fragili sono state ideate da un creatore amorevole, con la capacità innata di sopravvivere, viaggiare, moltiplicarsi e diffondere la vita, spostandosi di fiore in fiore spargendo polline. Sebbene siano tutte diverse, le farfalle lavorano insieme per rendere il mondo un luogo più bello e rigoglioso. Come le farfalle monarca, anche noi siamo in viaggio verso la nostra dimora celeste, dove ci riuniremo ai nostri genitori celesti. Come le farfalle, abbiamo ricevuto degli attributi divini che ci permettono di condurre la nostra vita in modo da adempiere la misura della nostra creazione. Come loro, se legheremo insieme i nostri cuori, il Signore ci proteggerà, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e ci trasformerà in un caleidoscopio bellissimo. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sorelle e fratelli, stiamo compiendo questo viaggio insieme. Per raggiungere il nostro destino sublime, abbiamo bisogno gli uni degli altri e abbiamo bisogno di essere uniti. Il Signore ci ha comandato, siate uno, e se non siete uno, non siete miei. Gesù Cristo è l'esempio assoluto di unità con suo Padre. Essi sono uno nello scopo, nell'amore e nelle opere, e la volontà del Figlio viene assorbita dalla volontà del Padre. Come possiamo seguire l'esempio perfetto di unità con il Padre, datoci dal Signore, ed essere più uniti con loro e tra di noi? In Atti 1,14 si trova un modello, fonte di ispirazione. Leggiamo: tutti gli uomini perseverano di pari consentimento nella preghiera con le donne. Trovo interessante che l'espressione di pari consentimento appaia diverse volte nel libro degli Atti, dove leggiamo ciò che i seguaci di Gesù Cristo fecero subito dopo che egli ascese al cielo come essere risorto, e le benedizioni che ricevettero a motivo del loro impegno, e anche il significato, il fatto che si trovi un modello simile tra i fedeli del continente americano all'opera della visita e del ministero che il Signore compì tra loro. Di pari consentimento significa in accordo, in unità e tutti insieme. Alcune delle cose che i santi fedeli facevano in unità in entrambi i luoghi erano rendere testimonianza di Gesù Cristo, studiare insieme la parola di Dio e ministrare gli uni agli altri con amore. I seguaci del Signore erano uno nello scopo, nell'amore e nelle opere. Erano consapevoli di chi erano, sapevano cosa dovevano fare, lo facevano con amore verso Dio e gli uni per gli altri. Erano parte di un caleidoscopio magnifico e si spingevano avanti di comune accordo. Alcune delle benedizioni che ricevettero furono l'essere riempiti con lo Spirito Santo, il verificarsi di miracoli tra loro, la crescita della Chiesa, l'assenza di contese e l'essere benedetti dal Signore in ogni cosa. Possiamo supporre che fossero così uniti perché conoscevano il Signore personalmente, gli erano stati vicini ed erano stati testimoni della sua missione divina, dei miracoli che aveva compiuto e della sua risurrezione. Essi avevano visto e toccato i segni nelle sue mani e nei suoi piedi, sapevano con certezza che Egli era il Messia promesso, il Redentore del mondo, sapevano che Egli è la fonte di ogni guarigione, pace e progresso eterno. Anche se non abbiamo visto il Salvatore con i nostri occhi fisici, possiamo sapere che Egli vive. Se ci avvicineremo a Lui e se cercheremo di ricevere una testimonianza personale della Sua missione divina tramite lo Spirito Santo, avremo una comprensione migliore del nostro scopo. L'amore di Dio dimorerà nel nostro cuore. Avremo la determinazione a essere uniti nel caleidoscopio formato dalla nostra famiglia, dal nostro rione e dalla nostra comunità, e ministreremo gli uni agli altri in modi nuovi e migliori. I miracoli avvengono quando i figli di Dio lavorano insieme, guidati dallo Spirito, per tendere la mano a chi è in difficoltà. Sentiamo tantissime storie in cui le persone dimostrano amore per il prossimo quando sopraggiunge una catastrofe. Per esempio, quando l'anno scorso la città di Houston ha subito una terribile alluvione, le persone hanno messo da parte le proprie necessità e sono andate a prestare soccorso. Un presidente del Quorum degli Anziani ha chiesto aiuto alla comunità e in breve tempo è stata organizzata una flotta di 77 imbarcazioni. I soccorritori giravano per i quartieri colpiti, trasportando intere famiglie in una delle nostre case di riunione, dove hanno trovato rifugio e l'aiuto di cui avevano grandemente bisogno. Membri della Chiesa e persone che non ne facevano parte hanno lavorato insieme con un solo scopo. A Santiago, in Cile, una presidentessa della società di soccorso aveva il desiderio di aiutare gli immigrati giunti nella sua comunità ad Haiti. Consigliandosi con i dirigenti del sacerdozio, lei e gli altri dirigenti hanno pensato di offrire loro dei corsi di spagnolo per aiutarli a integrarsi meglio nella loro nuova casa. Ogni sabato mattina i missionari incontravano quegli studenti desiderosi di imparare. Il sentimento di unità presente in quell'edificio è un esempio illuminante di persone provenienti da contesti diversi che servono di comune accordo. In Messico, centinaia di membri hanno viaggiato ore per poter aiutare le vittime di due forti terremoti. Sono arrivati con attrezzi, macchinari e amori per il prossimo. Mentre i volontari si radunavano in una delle nostre case di riunioni, in attesa di ricevere istruzioni, il sindaco della città di Yucatán è scoppiato a piangere alla vista di una tale manifestazione del puro amore di Cristo. Oggi il Signore ci dà l'opportunità di consigliarci a vicenda ogni mese nei quorum del sacerdozio e nelle società di soccorso. in modo da poter essere più attivi e partecipi in quel caleidoscopio che è il nostro rione o ramo, un luogo dove tutti noi possiamo sentirci a nostro agio e necessari. Il percorso di ciascuno di noi è diverso, ciò nonostante camminiamo tutti insieme. Nel nostro percorso non è importante cosa abbiamo fatto o dove siamo stati, è importante dove stiamo andando e cosa stiamo diventando in unità. Quando ci consigliamo reciprocamente, guidati dallo Spirito Santo, possiamo vedere dove siamo e dove dobbiamo andare. Lo Spirito Santo ci dà una visione che i nostri occhi naturali non possono vedere perché frammenti di rivelazione sono disseminati tra noi. E quando uniamo quei frammenti di rivelazione, la nostra visione si espande. Quando collaboriamo in unità, il nostro scopo dovrebbe essere quello di cercare e compiere la volontà del Signore. Il nostro incentivo dovrebbe essere l'amore che nutriamo per Dio e per il prossimo. E il nostro desiderio più grande dovrebbe essere quello di lavorare diligentemente per preparare la via al glorioso ritorno del nostro Salvatore. L'unico modo per riuscirci è farlo di pari consentimento. Come le farfalle monarca, perseveriamo insieme nel nostro viaggio con uno scopo, ognuno con le proprie peculiarità e con il proprio contributo, lavorando per rendere questo mondo un luogo più bello e rigoglioso, un passetto per volta e in armonia con i comandamenti di Dio. Il nostro Signore Gesù Cristo ci ha promesso che quando saremo radunati insieme nel Suo nome, Egli sarà in mezzo a noi. Attesto che Egli vive e che è risorto in una bellissima mattina di primavera come questa. Egli è il monarca sopra tutti i monarchi, il re dei re e signor dei signori. La mia umile preghiera è che possiamo essere uno nel Padre, nel suo Figlio unigenito, mentre siamo guidati dallo Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vogliamo bene al Presidente Monson e sentiamo la sua mancanza. E vogliamo bene al Presidente Nelson e lo sosteniamo. Il Presidente Nelson ha un posto speciale nel mio cuore. Quando ero un giovane padre, nostro figlio, che allora aveva 5 anni, un giorno tornò a casa da scuola e chiese a sua madre: «Che lavoro fa papà?» Poi spiegò che i suoi nuovi compagni di classe avevano iniziato a parlare del lavoro dei loro padri. Uno aveva detto che suo padre era il capo della polizia. Un altro aveva detto con orgoglio che il padre era capo di un'importante azienda. Così, quando chiesero di suo padre, mio figlio aveva semplicemente risposto: «Mio padre lavora al computer in ufficio». Poi, accorgendosi che la sua risposta non aveva impressionato molto i suoi nuovi piccoli amici, aggiunse: «Sì, ma comunque mio padre è il capo dell'universo». Immagino che così fosse fine la discussione. Dissi a mia moglie: «È il caso di insegnargli qualche dettaglio sul piano di salvezza e su chi è veramente il capo dell'universo». Mentre insegnavamo ai nostri figli il piano di salvezza, il loro amore per il Padre Celeste e per il Salvatore cresceva man mano che imparavano che si trattava di un piano d'amore. Il Vangelo di Gesù Cristo è incentrato sull'amore del Padre e del Salvatore per noi e sull'amore che noi proviamo per loro e per gli altri. L'anziano Jeffrey R. Holland ha detto: «Il primo gran comandamento di tutta l'eternità è amare Dio con tutto il nostro cuore, tutta la facoltà, la mente e la forza. Questo è il primo gran comandamento. Ma la prima grande verità di tutta l'eternità è che Dio ama noi con tutto il suo cuore, con tutta la facoltà, la mente e la forza. Tale amore è la pietra angolare dell'eternità e dovrebbe essere la pietra angolare della nostra vita quotidiana. Essendo la pietra angolare della nostra vita quotidiana, il puro amore è un requisito per ogni vero discepolo di Gesù Cristo. Il profeta Mormon ha insegnato: «Pertanto, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore, per poter essere riempiti di questo amore, che Egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio, Gesù Cristo. L'amore, infatti, è il vero segno di ogni vero discepolo di Gesù Cristo. I veri discepoli amano servire. Sanno che il servizio è un'espressione di vero amore, nonché un'alleanza che hanno fatto al battesimo. Indipendentemente dalle loro chiamate nella Chiesa o dal loro ruolo nella comunità, sentono un crescente desiderio di amare e di servire il Signore e di servirsi l'un l'altro. I veri discepoli amano perdonare. Essi sanno che l'espiazione del Salvatore copre tutti i peccati e gli errori di ciascuno di noi. Sanno che il prezzo che ha pagato è un prezzo tutto compreso. Le imposte spirituali, le tasse, le commissioni e gli oneri connessi ai peccati, agli errori e alle irregolarità sono tutti coperti. I veri discepoli sono pronti a perdonare e a chiedere perdono. Miei cari fratelli e mie care sorelle, se state lottando per trovare la forza di perdonare, non pensate a ciò che gli altri vi hanno fatto, ma pensate a ciò che il Signore ha fatto per voi e troverete la pace nelle benedizioni redentrici della sua espiazione. I veri discepoli amano sottomettersi al Signore con la pace nel cuore. Sono umili e sottomessi perché lo amano. Hanno la fede per accettare pienamente la sua volontà, non solo riguardo a ciò che egli fa, ma anche al modo e al tempo in cui lo fa. I veri discepoli sanno che le vere benedizioni non sono sempre quelle che vorrebbero, ma piuttosto quelle che il Signore vuole per loro. I veri discepoli amano il Signore più del mondo e sono saldi e inamovibili nella loro fede. Rimangono forti e fermi in un mondo che cambia e che confonde. I veri discepoli amano ascoltare la voce dello Spirito e dei profeti e non sono confusi dalle voci del mondo. I veri discepoli amano stare in luoghi santi e amano rendere santi i luoghi in cui stanno. Ovunque vadano, portano nel cuore degli altri l'amore del Signore e la pace. I veri discepoli amano obbedire ai comandamenti del Signore e obbediscono perché amano il Signore. Quando amano e osservano le alleanze che hanno stipulato, i loro cuori si rinnovano e la loro stessa natura cambia. Il puro amore è il vero segno di ogni vero discepolo di Gesù Cristo. Ho imparato da mia madre che cos'è il puro amore. Lei non era membro della Chiesa. Un giorno di molti anni fa feci visita a mia madre che stava lottando contro il cancro. Sapevo che stava per morire, ma ero preoccupato che stesse soffrendo. Non le dissi nulla, ma lei, conoscendomi bene, disse: «Vedo che sei preoccupato». Poi, con mia grande sorpresa, mi chiese con voce debole: «Mi insegni a pregare? Voglio pregare per te». So che cominci dicendo: «Caro Padre Celeste», ma poi cosa devo dire? Inginocchiandomi accanto al suo letto, mentre lei pregava per me, sentii un amore che non avevo mai sentito prima. Era amore semplice, vero e puro. Anche se non conosceva il piano di salvezza, lei aveva nel cuore il suo personale piano d'amore, il piano d'amore di una madre per suo figlio. Stava soffrendo, faticava persino a trovare la forza di pregare. Riuscivo a sentire a malapena la sua voce, ma sicuramente sentii il suo amore. Ricordo di aver pensato: come può una persona che sta provando un dolore così grande pregare per qualcun altro? È lei a essere nel bisogno. Poi la risposta è arrivata nella mia mente con chiarezza: puro amore. Mi amava così tanto che aveva dimenticato se stessa. Nel momento più cruciale della sua vita ha amato me più di se stessa. Ora, cari fratelli e care sorelle, non è questo ciò che ha fatto il Signore? Ovviamente in una prospettiva eterna è molto più ampia, ma nel mezzo del suo più grande dolore, quella notte nel giardino, era Lui ad aver bisogno di aiuto, soffrendo in un modo che non possiamo nemmeno immaginare né comprendere. Alla fine, però, ha dimenticato se stesso e ha pregato per noi fino a pagare il prezzo completo. Come ci è riuscito? Grazie al suo puro amore per il Padre, che lo aveva mandato, e per noi. Egli ha amato il Padre e noi più di se stesso. Egli ha pagato per qualcosa che non aveva fatto, ha pagato per peccati che non aveva commesso. E perché? Per puro amore. Poiché ha pagato il prezzo completo, egli è nella condizione di offrirci, se ci pentiamo, le benedizioni di ciò per cui ha pagato. E perché ci ha offerto tutto questo? Di nuovo, per puro amore. Il puro amore è il vero segno di ogni vero discepolo di Gesù Cristo. Il presidente Thomas S. Monson ha detto: possiamo noi cominciare ora, oggi stesso, a esprimere amore a tutti i figli di Dio, che siano nostri familiari, nostri amici, semplici conoscenti o completi sconosciuti. Quando ci alziamo la mattina, decidiamo di rispondere con amore e gentilezza, qualsiasi cosa possa accaderci. Fratelli e sorelle, il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo di amore. Il comandamento più importante riguarda l'amore. Per me è tutto basato sull'amore. L'amore del Padre che ha sacrificato suo Figlio per noi. L'amore del Salvatore che ha sacrificato tutto per noi. L'amore di una madre o di un padre che darebbero qualunque cosa per i propri figli. L'amore di coloro che servono in silenzio e che non ricevono i riconoscimenti della maggior parte di noi, ma che sono ben noti al Signore. L'amore di coloro che perdonano tutti e sempre. L'amore di coloro che danno più di quanto ricevono. Amo il mio Padre Celeste e amo il mio Salvatore. Amo il Vangelo, amo la Chiesa, amo la mia famiglia, amo questa vita meravigliosa. Per me è tutto basato sull'amore. Che questo giorno di commemorazione della risurrezione del Salvatore sia un giorno di rinnovamento spirituale per ciascuno di noi. Che questo giorno sia l'inizio di una vita piena d'amore, la pietra angolare della nostra vita quotidiana. Che i nostri cuori siano pieni del puro amore di Cristo, il vero segno di ogni vero discepolo di Gesù Cristo. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Cari fratelli e care sorelle, apprezzo molto la possibilità di esprimervi alcuni dei miei sentimenti. Diversi anni fa, io e mia moglie abbiamo preso parte alla cerimonia inaugurale della mostra interattiva per bambini del Museo di Storia della Chiesa a Salt Lake City. Al termine della cerimonia, il presidente Thomas S. Monson si è avvicinato a noi e, stringendoci la mano, ha detto: perseverate e trionferete. Un insegnamento profondo di cui tutti, ovviamente, possiamo attestare la veridicità. Gesù Cristo ci ha rassicurato dicendoci che chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Perseverare significa rimanere fermi nell'impegno di osservare i comandamenti di Dio nonostante le tentazioni, l'opposizione e le avversità. Persino coloro che hanno vissuto forti esperienze spirituali e che hanno reso un servizio fedele potrebbero un giorno sviarsi o diventare inattivi se non perseverano fino alla fine. Spero che terremo sempre e categoricamente presente nella mente e nel cuore la frase: questo a me non succederà. Mentre Gesù Cristo insegnava a Capernaum, molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non ve ne volete andare anche voi? Credo che oggi Gesù Cristo ponga a tutti noi, che abbiamo stretto sacre alleanze con lui, questa domanda: non ve ne volete andare anche voi? Prego che tutti noi, riflettendo profondamente su ciò che l'eternità hanno in serbo per noi, possiamo rispondere come fece Simon Pietro: Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. Impegniamoci a essere fedeli a ciò in cui abbiamo creduto e a ciò che sappiamo. Se non abbiamo vissuto in modo consono a ciò che sappiamo, allora cambiamo. I peccatori che persistono nei loro peccati e non si pentono, sprofondano sempre più nell'impurità fino a quando Satana li rivendica come suoi, mettendo seriamente a rischio la loro possibilità di pentirsi, di essere perdonati e di essere benedetti con tutte le benedizioni dell'eternità. Ho udito molte giustificazioni da parte di coloro che hanno smesso di essere attivamente partecipi nella Chiesa e che hanno smarrito la giusta prospettiva dello scopo del nostro viaggio sulla terra. Io li esorto a riflettere e a ritornare, perché credo che nessuno sarà in grado di trovare delle scuse dinanzi al nostro Signore Gesù Cristo. Quando siamo stati battezzati, abbiamo stretto delle alleanze, non con una persona a caso, bensì con il Salvatore, accettando di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo ed essendo determinati a servirlo fino alla fine. La partecipazione alle riunioni sacramentali è uno dei modi fondamentali in cui possiamo valutare la nostra determinazione a servirlo, la nostra forza spirituale e la crescita della nostra fede in Gesù Cristo. Prendere il sacramento è la cosa più importante che facciamo nel giorno del Signore. Il Signore spiegò questa ordinanza ai Suoi apostoli poco prima della Sua morte e fece la stessa cosa nel continente americano. Egli ci dice che, se vi prendiamo parte, questa ordinanza sarà una testimonianza al Padre che ci ricordiamo sempre di Suo Figlio, il quale ci promette che, di conseguenza, avremo con noi il Suo Spirito. Negli insegnamenti di Alma il Giovane a suo figlio Shiblon, troviamo saggi consigli e avvertimenti che ci aiutano a restare fedeli alle nostre alleanze. Bada di non elevarti nell'orgoglio. Sì, bada di non vantarti della tua saggezza né della tua grande forza. Sii intrepido, ma non arrogante. E bada anche di tenere a freno tutte le tue passioni, affinché tu possa essere pieno d'amore. Bada di astenerti dall'ozio. Diversi anni fa, mentre ero in vacanza, volevo andare in kayak per la prima volta. Ne affittai uno e, pieno di entusiasmo, mi avventurai in mare. Dopo pochi minuti, un'onda rovesciò il kayak. Con grande fatica, riuscii a raddrizzarmi, tenendo con una mano il remo e con l'altra il kayak. Provai nuovamente a remare, ma pochi minuti dopo il kayak si capovolse di nuovo. Continuai testardamente a provarci, senza successo, fino a quando qualcuno che era esperto di questo sport mi disse che doveva esserci un'incrinatura nello scafo e che probabilmente il kayak si era riempito d'acqua, diventando instabile e impossibile da controllare. Trascinai il kayak a riva, tolsi il tappo e effettivamente ne fuoriuscì una grande quantità d'acqua. Penso che a volte nella vita ci portiamo dietro dei peccati che, come la falla nel mio kayak, impediscono il nostro progresso spirituale. Se persistiamo nei nostri peccati, dimentichiamo le alleanze stipulate con il Signore, anche se continuiamo a rimbalzarci a causa dello sbilanciamento che tali peccati creano nella nostra vita. Come quelle del mio kayak, le incrinature della nostra vita vanno sistemate. Sarà più impegnativo pentirsi di alcuni peccati che di altri. Pertanto, dovremmo chiederci: a che punto siamo riguardo al nostro atteggiamento nei confronti del Salvatore e della sua opera? Siamo nella situazione in cui si trovava Pietro quando rinnegò Gesù Cristo? Oppure abbiamo progredito a tal punto da avere l'atteggiamento e la determinazione che Pietro aveva
dopo aver ricevuto il grande incarico del Salvatore. Dobbiamo sforzarci di obbedire a tutti i comandamenti e prestare molta attenzione a quelli che ci risultano più difficili da osservare. Il Signore sarà al nostro fianco, ci aiuterà nei momenti di bisogno e di debolezza, e se dimostriamo un desiderio sincero e agiamo di conseguenza, farà in modo che le cose deboli divengano forti. L'obbedienza ci darà la forza di vincere il peccato. Dobbiamo anche capire che la prova della nostra fede ci richiede di obbedire, spesso senza conoscerne i risultati. Vorrei suggerire una formula che ci aiuterà a perseverare sino alla fine. Preghiamo e leggiamo le Scritture ogni giorno. Prendiamo il sacramento con cuore spezzato e spirito contrito ogni settimana. Paghiamo la nostra decima e la nostra offerta di digiuno ogni mese. Rinnoviamo la nostra raccomandazione per il Tempio ogni 2 anni e, nel caso dei giovani, ogni anno. Serviamo nell'opera del Signore per tutta la nostra vita. Possano le grandi verità del Vangelo rendere salda la nostra mente e possiamo noi mantenere la nostra vita priva delle incrinature che possono impedirci di attraversare in sicurezza il mare di questa vita. Ottenere dei risultati alla maniera del Signore ha un prezzo e l'unico modo per riuscirci è pagare tale prezzo. Sono molto grato del fatto che il nostro Salvatore abbia perseverato sino alla fine, portando a compimento il suo grande sacrificio espiatorio. Egli ha sofferto per i nostri peccati, i nostri dolori, le nostre depressioni, le nostre angosce, le nostre infermità e le nostre paure, e pertanto sa come aiutarci, come ispirarci, come confortarci e come rafforzarci, cosicché possiamo perseverare e ottenere la corona tenuta in serbo per coloro che non vengono sconfitti. La vita è diversa per ognuno di noi. Per tutti noi c'è un tempo per affrontare le prove, un tempo per essere felici, un tempo per prendere decisioni, un tempo per superare gli ostacoli e un tempo per cogliere le opportunità. Quali che siano le nostre situazioni personali, rendo testimonianza che il nostro Padre Celeste dice costantemente: ti amo, ti sostengo, sono con te, non arrenderti, pentiti e persevera sul cammino che ti ho mostrato, e ti garantisco che ci rivedremo di nuovo nella nostra dimora celeste. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo grati alla sorella Aburto, agli anziani Wilson, De Feo e Zivic per i loro splendidi messaggi. Pensateci, fratelli e sorelle. Questi straordinari discepoli del Signore Gesù Cristo vengono dal Nord America, dall'America centrale, dall'America del Sud e dall'Europa. Ci hanno istruito e ispirato con un unico messaggio, come discepoli del Signore Gesù Cristo. Osservate i Suoi comandamenti e tutto andrà bene. Ora la congregazione si unirà al coro per cantare «È Cristo il nostro Re». Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dal presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza.
Questa è la 188ª conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Miei fratelli e sorelle, sono grato dell'opportunità di parlarvi oggi nel giorno del Signore, durante la conferenza generale della sua Chiesa, in questo periodo pasquale. Ringrazio il nostro Padre Celeste per il dono del suo Figlio diletto, che è venuto volontariamente sulla terra per essere il nostro Redentore. Sono grato di sapere che Egli ha espiato per i nostri peccati e si è elevato nella risurrezione. Ho la benedizione quotidiana di sapere che, grazie alla sua espiazione, potrò un giorno risorgere e vivere per sempre in una famiglia amorevole. Ho imparato queste cose nell'unico modo in cui ciascuno di noi può conoscerle. Lo Spirito Santo ha detto alla mia mente e al mio cuore che sono vere. E non lo ha fatto solo una volta, ma spesso. Ho avuto bisogno di quel conforto continuo. Tutti noi viviamo delle tragedie durante le quali abbiamo bisogno della rassicurazione dello Spirito. Io l'ho sentito un giorno mentre mi trovavo in ospedale con mio padre. Vedemmo mia madre fare qualche debole respiro e poi più nulla. Guardandola in volto, notammo che nel momento in cui il dolore era sparito, ella aveva sorriso. Dopo qualche momento di silenzio, mio padre fu il primo a parlare. Disse: «Una bambina è tornata a casa». Lo disse piano. Sembrava essere in pace. Stava dicendo qualcosa che sapeva essere vero. Cominciò a raccogliere gli effetti personali di mia madre in silenzio. Uscì nel corridoio dell'ospedale per ringraziare ogni infermiera e ogni dottore che si erano presi cura di lei per giorni. In quel momento mio padre aveva la compagnia dello Spirito Santo che gli permise di sentire, di sapere e di fare tutto ciò che fece quel giorno. Come molti altri, aveva ricevuto la promessa di poter avere con sé il suo Spirito. La mia speranza oggi è di accrescere il vostro desiderio e la vostra capacità di ricevere lo Spirito Santo. Ricordate, Egli è il terzo componente della divinità. Il Padre e il Figlio sono esseri risorti. Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito. Spetta a voi scegliere di riceverlo e accoglierlo nel vostro cuore e nella vostra mente. Le condizioni tramite cui possiamo ricevere questa benedizione celeste sono spiegate da parole che vengono pronunciate ogni settimana, ma che non sempre decantano nel nostro cuore e nella nostra mente. Perché ci venga mandato lo Spirito, dobbiamo ricordarci sempre del Salvatore e obbedire ai Suoi comandamenti. Questo periodo dell'anno ci aiuta a ricordare il sacrificio del Salvatore e il suo levarsi dalla tomba come essere risorto. Molti di noi conservano nella mente delle immagini di quella scena. Una volta mia moglie e io siamo stati all'esterno di una tomba a Gerusalemme. Molti credono che quella sia la tomba da cui il Salvatore crocifisso è uscito come un Dio risorto e vivente. Con rispetto, quel giorno la nostra guida fece un cenno con la mano e disse: «Venite a vedere una tomba vuota». Ci chinammo per entrare. Vedemmo una panca di pietra addossata a un muro. Nella mia mente, però, si formò un'altra immagine, reale quanto lo era ciò che stavamo vedendo. Era Maria, che era stata lasciata presso la tomba degli Apostoli. Ecco ciò che lo Spirito mi permise di vedere e perfino sentire nella mia mente, con la stessa chiarezza che avrei avuto se fossi stato presente. Ma Maria se ne stava fuori presso al sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro. Ed ecco, vide due angeli, vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, là dove era giaciuto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella disse loro: «Perché han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto, e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ella, rivoltasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che vuol dire «maestro». Gesù le disse: «Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, all'Iddio mio e Dio vostro». Ho pregato perché mi venisse concesso di provare anche solo una parte di quello che provò Maria presso la tomba e di quello che i discepoli provarono lungo la strada per Emmaus, quando camminarono insieme al Salvatore risorto, pensando che fosse un uomo in visita a Gerusalemme. Ed essi gli fecero forza, dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato». Ed egli entrò per rimanere con loro. E quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e spezzatolo lo dette loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì dinanzi a loro. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture?» Alcune di quelle parole furono ripetute in una riunione sacramentale a cui partecipai più di 70 anni fa. All'epoca le riunioni sacramentali venivano fatte di sera. Fuori era buio. La congregazione intonò quelle parole così familiari. Le avevo sentite molte volte, ma mi è rimasto impresso nella memoria il sentimento provato quella notte in particolare. Mi ha avvicinato al Salvatore. Forse se recitassi le parole, quel sentimento potrebbe tornare a tutti noi. Signore, resta qui con me, il giorno ormai finì. La sera le ombre sue portò, la notte è già qui. Tu l'ospite gradito sei, ti prego di restare. Signore, resta qui con me, che se mi guidi tu, nel cuore sento il tuo calor. Non mi lasciar mai più. La tua parola mi sostiene e luce mi può dar. Signore, resta qui con me, che il giorno è al tramontar. Signore, resta qui con me, che il giorno è al tramontar. Più prezioso del ricordo degli eventi è il ricordo dello Spirito Santo che tocca il nostro cuore e la sua continua conferma della verità. Più prezioso del vedere con gli occhi o del ricordare parole pronunciate e lette è il richiamare alla mente i sentimenti che hanno accompagnato la calma voce dello Spirito. Raramente ho provato lo stesso dolce ardore nel cuore che provarono quegli uomini sulla strada per Emmaus. Più spesso è stata una sensazione di luce e calma certezza. Abbiamo la promessa inestimabile di poter avere lo Spirito Santo come compagno e abbiamo le giuste indicazioni per richiedere questo dono. Imponendo le mani sul nostro capo, i servitori autorizzati del Signore pronunciano queste parole: «Ricevi lo Spirito Santo». In quel momento, voi ed io abbiamo la certezza che lo Spirito verrà mandato. Abbiamo però l'obbligo di aprire il nostro cuore affinché egli possa operare appieno per tutta la nostra vita. Le esperienze vissute dal profeta Joseph Smith sono una guida. Egli cominciò e continuò il suo ministero decidendo che la sua saggezza non era sufficiente per sapere quale percorso avrebbe dovuto intraprendere. scelse di essere umile al cospetto di Dio. Poi decise di chiedere a lui. Pregò credendo con fede che Dio avrebbe risposto. La risposta arrivò quando era un ragazzo. Quei messaggi giunsero nel momento in cui doveva sapere come Dio voleva che venisse stabilita la sua Chiesa. Lo Spirito Santo lo consolò e lo guidò per tutta la vita. Egli obbedì all'ispirazione quando era difficile farlo. Per esempio, ricevette la direttiva di mandare i 12 in Inghilterra proprio quando aveva più bisogno di loro. Ed egli li mandò. Accettò il rimprovero e il conforto dello Spirito quando era incarcerato e i santi erano terribilmente oppressi. Inoltre obbedì quando percorse la strada per Carthage, anche se sapeva che avrebbe affrontato un pericolo mortale. Il profeta Joseph ci ha mostrato l'esempio di come possiamo ricevere una guida spirituale e un conforto continui tramite lo Spirito Santo. La prima scelta che ha fatto è stata quella di essere umile al cospetto di Dio. La seconda è stata quella di pregare con fede nel Signore Gesù Cristo. La terza è stata quella di obbedire meticolosamente. Obbedire può significare muoversi in fretta, può significare preparazione, può significare aspettare con pazienza di ricevere ulteriore ispirazione. La quarta scelta consiste nel pregare per conoscere le necessità e il cuore degli altri e per sapere come aiutarli per conto del Signore. Quando era in prigione, Joseph pregò per i santi in difficoltà. Io ho avuto l'opportunità di osservare i profeti di Dio pregare, chiedere ispirazione, ricevere guida e agire in base a essa. Ho visto con quanta frequenza pregano per le persone che amano e che servono. Sembra che l'interesse che nutrono per gli altri apra il loro cuore all'ispirazione. Lo stesso può valere per voi. L'ispirazione ci aiuterà a prenderci cura degli altri per conto del Signore. Lo avete visto nella vostra vita, così come l'ho visto io. Una volta, in un momento in cui mia moglie stava affrontando un periodo di forte stress, il mio vescovo mi ha detto: «Ogni volta che vado da qualcuno del rione che ha bisogno di aiuto, trovo lì tua moglie che è arrivata prima di me». Come ci riesce? Lei è come tutti i grandi servitori nel regno del Signore. Essi sembrano distinguersi per due aspetti. Si sono qualificate ad avere lo Spirito Santo come compagno, quasi costante, e si sono qualificate per il dono della carità, che è il puro amore di Cristo. Tali doni sono cresciuti in loro man mano che li hanno usati per servire spinti dall'amore per il Signore. Secondo me, il modo in cui la preghiera, l'ispirazione e l'amore del Signore operano insieme quando serviamo viene descritto perfettamente in queste parole. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Rendo la mia personale testimonianza del fatto che in questo momento il Padre è consapevole di voi, dei vostri sentimenti e delle necessità spirituali e temporali di tutti coloro che vi circondano. Rendo testimonianza del fatto che il Padre e il Figlio mandano lo Spirito Santo a chiunque ne possegga il dono. Chieda questa benedizione e cerchi di esserne degno. Né il Padre, né il Figlio, né lo Spirito Santo entrano a forza nella nostra vita. Siamo liberi di scegliere. Il Signore ha detto a tutti noi: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. E chi vince? A chi vince io darò di seder meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice. Prego con tutto il cuore che ascoltiate la voce dello Spirito, che vi viene mandata con tanta generosità. Prego anche che apriate sempre il vostro cuore per riceverlo. Se chiederete l'ispirazione con intento reale e con fede in Gesù Cristo, la riceverete nei modi e nei tempi voluti dal Signore. È così che Dio fece con il giovane Joseph Smith. È così che fa oggi con il nostro profeta, il presidente Russell M. Nelson. Egli vi ha posto lungo il cammino di altri figli di Dio per servirli per suo conto. Questo lo so non solo per quello che ho visto con i miei occhi, ma con ancora più forza per quello che lo Spirito ha sussurrato nel mio cuore. Ho sentito l'amore che il Padre e il suo Figlio diletto nutrono per tutti i figli di Dio nel mondo e per tutti quelli che sono nel mondo degli spiriti. Ho sentito il conforto e la guida dello Spirito Santo. Prego che possiate provare la gioia di avere lo Spirito come compagno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Miei cari fratelli e sorelle, come voi, anch'io sono stato toccato profondamente e mi sento edificato dai messaggi, la musica e i sentimenti di questi momenti trascorsi assieme. E penso di parlare per voi quando ringrazio i fratelli e le sorelle che sono stati strumenti nelle mani del Signore nel rafforzarci in questi momenti insieme. Sono grato di parlare a questo pubblico questa domenica di Pasqua. Oggi ci uniamo agli altri cristiani nel celebrare la risurrezione del Signore Gesù Cristo. Per noi membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei santi degli ultimi giorni, la risurrezione letterale di Gesù Cristo è un pilastro della nostra fede. Poiché crediamo ai resoconti della Bibbia e del Libro di Mormon sulla risurrezione letterale di Gesù Cristo, crediamo anche ai numerosi insegnamenti scritturali secondo cui una risurrezione simile avverrà per tutti i mortali che abbiano mai vissuto su questa terra. Questa risurrezione ci dà ciò che l'Apostolo Pietro chiama una speranza viva. Tale speranza viva è la nostra convinzione che la morte non è la conclusione della nostra identità, ma è solo un passo necessario nel piano misericordioso del Padre Celeste per la salvezza dei Suoi figli. Questo piano prevede una transizione dalla mortalità all'immortalità. Al centro di suddetta transizione vi sono il tramonto della morte e il glorioso mattino reso possibile dalla risurrezione del nostro Signore e Salvatore che celebriamo in questa domenica di Pasqua. In un grande inno, le cui parole sono state scritte da Eliza Snow, cantiamo: completo è il pian che è adempì, disegno redentor. Giustizia e amore in armonia con la mercé del Ciel. Per favorire la realizzazione di quel disegno divino e di quell'armonia, ci raduniamo in riunioni, compresa questa conferenza, per istruirci e incoraggiarci a vicenda. Questa mattina ho sentito di dover usare come mio testo di riferimento l'insegnamento di Alma a suo figlio Elaman, riportato nel Libro di Mormon. Mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose. Ci vengono insegnate molte cose piccole e semplici nel Vangelo di Gesù Cristo. Dobbiamo ricordare che nel complesso e nel corso di un periodo di tempo significativo, queste cose apparentemente piccole producono grandi risultati. Sono stati molti discorsi su questo argomento da parte delle autorità generali e di altri insegnanti rispettati. È un tema talmente importante che mi sento di riprenderlo. Una mattina, mentre passeggiavo, ho visto qualcosa che mi ha ricordato il potere a lungo termine delle cose piccole e semplici. Ecco la foto che ho scattato. Il marciapiede in cemento, spesso e resistente, ha una crepa. È forse il risultato di una spinta grande e potente dal basso? No. Questa crepa è causata dalla crescita lenta e modesta di una delle radici che si sta estendendo dall'albero adiacente. Ecco un esempio simile che ho trovato in un'altra strada. La potenza della spinta che ha incrinato questi marciapiedi in cemento pesante era troppo piccola per poter essere misurata su base giornaliera o persino mensile, ma il suo effetto nel tempo è stato incredibilmente potente. Lo stesso vale per l'effetto potente nel tempo delle cose piccole e semplici che ci vengono insegnate nelle Scritture e dai profeti viventi. Pensate allo studio delle Scritture, che come ci è stato insegnato dobbiamo incorporare nella nostra vita quotidiana. Oppure pensate alle preghiere personali e alle preghiere familiari offerte in ginocchio, che sono pratiche regolari per i fedeli santi degli ultimi giorni. Pensate alla partecipazione al seminario per i giovani o ai corsi di istituto per i giovani adulti. Anche se queste pratiche possono sembrare piccole e semplici, nel tempo si traducono in un'elevazione spirituale e una crescita possenti. Questo accade perché ognuna di queste cose piccole e semplici invita alla compagnia dello Spirito Santo. Il testimone che ci illumina e ci guida fino alla verità, come ha spiegato il presidente Eyring. Un'altra fonte di elevazione e di crescita spirituale è la pratica continua del pentimento, anche per trasgressioni apparentemente piccole. Le nostre autovalutazioni ispirate possono aiutarci a vedere il livello della nostra inadeguatezza e anche come possiamo migliorare. Tale pentimento deve precedere la nostra partecipazione settimanale al sacramento. Alcuni aspetti da considerare durante questo processo di pentimento ci vengono suggeriti nell'inno «Ho aiutato il mio prossimo in questo dì?» «Ho aiutato il mio prossimo in questo dì nelle sue necessità?» Ho sorriso a chi era triste nel cuor? Se no, ho vissuto invano. Ho reso più lieve l'altrui fardel donando amore sincero? Ho sorretto qualcuno che nel suo cammin aveva bisogno di me? Sicuramente sono piccole cose, ma sono senz'altro buoni esempi di ciò che Alma ha insegnato a suo figlio Elaman. E il Signore Dio opera tramite dei mezzi per realizzare i suoi grandi ed eterni propositi. E con piccolissimi mezzi il Signore realizza la salvezza di molte anime. Il presidente Stephen Wheelwright ha offerto al pubblico presente alla Brigham Young University Hawaii questa ispirata descrizione dell'insegnamento di Alma. Alma conferma a suo figlio che il modello effettivamente seguito dal Signore, quando esercitiamo fede in Lui e seguiamo i Suoi consigli in cose piccole e semplici, consiste nel benedirci con piccoli miracoli quotidiani e nel tempo con opere meravigliose. Il presidente Howard Hunter ha insegnato che spesso sono i compiti di ogni giorno che esercitano un maggior effetto positivo sulla vita degli altri in confronto alle cose che il mondo spesso considera grandi. Un convincente insegnamento secolare di questo stesso principio viene dall'ex senatore Dan Coats dell'Indiana, che ha scritto: l'unica preparazione per quell'unica decisione profonda che può cambiare una vita o addirittura una nazione è quella delle centinaia e migliaia di decisioni semiconsapevoli, autodeterminanti e apparentemente insignificanti che vengono prese in privato. Queste decisioni private e apparentemente insignificanti includono il modo in cui usiamo il nostro tempo, ciò che vediamo in televisione e su internet, ciò che leggiamo, l'arte e la musica con cui ci circondiamo al lavoro e a casa, l'intrattenimento di cui andiamo in cerca e il modo in cui traduciamo in atti il nostro impegno a essere onesti e sinceri. Un'altra cosa apparentemente piccola e semplice è l'essere civili e allegri nelle nostre interazioni personali. Nessuna di queste piacevoli cose piccole e semplici ci eleverà verso cose grandi a meno che non vengano praticate in modo coerente e continuo. Il presidente Brigham Young ha detto: la nostra vita è fatta di circostanze piccole e semplici che quando sommate diventano molto importanti e riassumono tutta la vita di un uomo o di una donna. Siamo circondati dalle influenze dei media e dal deterioramento culturale che farà sprofondare il livello dei nostri valori se non resistiamo in maniera costante. Per elevarci verso il nostro obiettivo eterno, dobbiamo continuare a remare in maniera costante. Far parte di una squadra che rema unita è di aiuto, come dimostra questa immagine di un equipaggio in azione. Per ampliare ulteriormente questo esempio, le correnti sono così forti che se mai smettessimo di remare, allora verremmo portati a valle, verso una destinazione non voluta, ma che diventa inesorabile se non ci impegniamo costantemente ad andare avanti. In seguito a un evento apparentemente piccolo, che però ebbe grandi conseguenze, Nefi scrisse: e così vediamo che con piccoli mezzi il Signore può realizzare grandi cose. L'Antico Testamento contiene un esempio memorabile di questo principio. Vi leggiamo che gli israeliti erano afflitti da serpenti di fuoco. Molte persone morirono a causa dei loro morsi. Così, quando pregò per ottenere sollievo, Mosè fu ispirato a fare un serpente di rame e a metterlo su un bastone. Dopodiché, quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Una cosa così piccola per un risultato così miracoloso. Eppure, come spiegò Nefi quando insegnò questo esempio a coloro che si ribellavano contro il Signore, nonostante il Signore avesse preparato un modo semplice con cui gli uomini potevano essere guariti, a causa della semplicità di tale modo, ossia per la sua facilità, ve ne furono molti che perirono. Questo esempio e questo insegnamento ci ricordano che la semplicità della via o la facilità del compito comandato non possono significare che realizzare il nostro giusto desiderio non sia importante. Allo stesso modo, anche piccoli atti di disobbedienza o piccole mancanze nel seguire pratiche rette possono trascinarci in basso verso un esito che c'era stato detto di evitare. La parola di saggezza ne è un esempio. Non è possibile misurare l'effetto sul corpo di una sigaretta, o di una bevanda alcolica, o di una dose di una qualunque altra sostanza dannosa. Però nel tempo l'effetto è potente e può essere irreversibile. Ricordate le crepe sul marciapiede causate dalle piccole e graduali espansioni della radice dell'albero. Una cosa è certa. Le terribili conseguenze dell'utilizzo di qualunque cosa possa creare dipendenza, come le droghe che attaccano il nostro corpo o il materiale pornografico che degrada i nostri pensieri, sono assolutamente evitabili se non ne facciamo uso fin dall'inizio, neanche una volta. Molti anni fa, durante una conferenza generale, l'anziano M. Russell Ballard ha detto che le cose piccole e semplici possono avere un effetto negativo e distruttivo sulla salvezza di una persona. Egli ha insegnato come deboli fibre che si uniscono per formare un filo, poi uno spago e infine una corda. Queste piccole cose sommate insieme possono diventare troppo forti per poterle spezzare. Dobbiamo essere sempre consapevoli del potere che le cose piccole e semplici possono avere nella costruzione della spiritualità. Allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che Satana userà le cose piccole e semplici per portarci alla disperazione e all'infelicità. Il presidente Wheelwright ha offerto un simile ammonimento parlando al suo pubblico della BYU Hawaii. E non facendo le cose piccole e semplici che la fede vacilla, i miracoli cessano e il progresso verso il Signore e il suo regno viene prima messo in attesa e poi comincia a venire meno, mentre la ricerca del regno di Dio viene sostituita da interessi materiali e da ambizioni mondane. Per proteggerci dagli effetti negativi cumulativi che sono distruttivi per il nostro progresso spirituale, dobbiamo seguire il modello spirituale delle cose piccole e semplici. Durante una conferenza della BYU per le donne, l'anziano David A. Bednar ha affermato: possiamo imparare molto sulla natura e sull'importanza di questo modello spirituale dalla tecnica di gocciolamento molto lento dell'acqua sul suolo. In contrasto con il riversamento o lo spruzzo di grandi quantità d'acqua laddove potrebbe non essere necessario. Egli ha spiegato: le gocce d'acqua costanti affondano in profondità nel terreno e forniscono un alto livello di umidità in cui le piante possono prosperare. Allo stesso modo, se ci concentriamo e siamo più assidui nel ricevere costantemente gocce di nutrimento spirituale, allora le radici del Vangelo possono penetrare in profondità nella nostra anima, possono diventare salde e robuste e possono produrre frutti straordinari e deliziosi. Il modello spirituale delle cose piccole e semplici che fanno avverare grandi cose produce fermezza e costanza, una devozione più profonda e una più completa conversione al Signore Gesù Cristo e al suo Vangelo. Il profeta Joseph Smith ha insegnato questo principio usando le seguenti parole, ora riportate in Dottrina e Alleanza: che nessuno la consideri una cosa da poco, poiché c'è molto nell'avvenire dei santi che dipende da questo. In relazione ai primi tentativi di stabilire la Chiesa nel Missouri, il Signore consigliò di avere pazienza, perché ogni cosa deve avvenire a suo tempo. Poi diede questo grande insegnamento: pertanto non stancatevi di fare bene, poiché state ponendo le fondamenta di una grande opera, e ciò che è grande procede da piccole cose. Credo che tutti noi desideriamo seguire la sfida del presidente Russell M. Nelson di spingerci innanzi sul sentiero dell'alleanza. Il nostro impegno in tal senso è rafforzato dal seguire costantemente le cose piccole che ci vengono insegnate dal Vangelo di Gesù Cristo e dai dirigenti della sua Chiesa. Rendo testimonianza di lui e invoco le sue benedizioni su tutti coloro che si sforzano di rimanere sul suo sentiero dell'alleanza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine al presidente Eyring, al presidente Hooks per i loro messaggi, e al coro del Tabernacolo Mormone per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina di Pasqua. Ora sarà mio privilegio parlarvi. fratelli e sorelle. Dopo il mio discorso, il coro canterà È risorto. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Joaquin E. Costa, dei 70. È un glorioso privilegio essere qui con voi questa domenica della conferenza generale. Non potrebbe esserci niente di più appropriato nel commemorare l'evento più importante che sia mai avvenuto su questa terra, dell'adorare l'essere più importante che abbia mai vissuto su questa terra. In questa, che è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, adoriamo colui che iniziò la sua espiazione infinita nel giardino del Getsemani. Egli fu disposto a soffrire per i peccati e le debolezze di ciascuno di noi, una sofferenza tale che fece sì che egli sanguinasse da ogni poro. Venne crocifisso sulla croce del Calvario e risuscitò il terzo giorno come primo essere risorto tra i figli del nostro Padre Celeste. Lo amo e attesto che egli vive. È lui che dirige e guida la sua Chiesa. Senza l'espiazione infinita del nostro Redentore, nessuno di noi avrebbe alcuna speranza di ritornare dal nostro Padre Celeste. Senza la sua risurrezione, la morte sarebbe la fine. L'espiazione del nostro Salvatore ha reso la vita eterna una possibilità e l'immortalità una realtà per tutti. È grazie alla sua missione straordinaria e alla pace che concede ai suoi seguaci che io e mia moglie Wendy ci siamo sentiti confortati la notte del 2 gennaio 2018, quando una telefonata ci ha svegliato, informandoci che il presidente Thomas S. Monson aveva oltrepassato il velo. Quanto ci manca il presidente Monson. Onoriamo la sua vita e il suo retaggio. Un gigante spirituale, egli ha lasciato un'impronta indelebile su tutti coloro che lo conoscevano e sulla Chiesa che amava. Domenica 14 gennaio 2018, nella sala superiore del Tempio di Salt Lake, la prima presidenza è stata riorganizzata secondo il modello semplice ma sacro stabilito dal Signore. Poi, nell'assemblea solenne di ieri, i membri della Chiesa di tutto il mondo hanno alzato la mano per confermare la precedente azione intrapresa dagli Apostoli. Sono umilmente grato per il vostro sostegno. Sono grato anche per coloro che mi hanno preceduto. Ho avuto il privilegio di servire nel Quorum dei 12 Apostoli per 34 anni e di conoscere personalmente 10 dei precedenti 16 presidenti della Chiesa. Ho imparato molto da ciascuno di loro. Devo molto anche ai miei antenati. Tutti e 8 i miei bisnonni si convertirono alla Chiesa in Europa. Ciascuna di queste anime valorose sacrificò tutto per venire a Sion. Tuttavia, nelle generazioni successive, non tutti i miei antenati sono rimasti così devoti. Di conseguenza, non sono cresciuto in una casa incentrata sul Vangelo. Ho amato profondamente i miei genitori. Per me hanno avuto un'importanza fondamentale e mi hanno insegnato lezioni fondamentali. Non posso ringraziarli abbastanza per la vita familiare felice che hanno creato per me, per i miei fratelli e le mie sorelle. Eppure, già da ragazzo, sapevo che mi mancava qualcosa. Un giorno sono salito sul tram e sono andato in una libreria specializzata per trovare un libro sulla Chiesa. Mi piaceva apprendere il Vangelo. Quando ho compreso la parola di saggezza, volevo che i miei genitori osservassero quella legge. Così un giorno, quando ero molto giovane, sono sceso nel nostro seminterrato e ho lanciato sul pavimento di cemento ogni bottiglia di liquore. Mi aspettavo che mio padre mi punisse, ma non disse mai una parola. Maturando e cominciando a capire la magnificenza del piano del Padre Celeste, Spesso mi dicevo, non voglio più alcun regalo di Natale. Voglio soltanto essere suggellato ai miei genitori. Quell'evento tanto agognato non è accaduto fino a quando i miei genitori non hanno superato gli 80 anni. Ma poi è accaduto. Non riesco ad esprimere appieno la gioia che ho provato quel giorno. E ogni giorno provo la gioia per il mio suggellamento a loro. Nel 1945, mentre frequentavo la scuola di medicina, ho sposato Denzel White nel Tempio di Salt Lake. Lei e io siamo stati benedetti da 9 splendide figlie e da un figlio prezioso. L'ultimo. Oggi la nostra famiglia in continua crescita è una delle più grandi gioie della mia vita. Nel 2005, dopo quasi 60 anni di matrimonio, la mia cara Denzel è stata inaspettatamente chiamata a casa. Per un periodo il mio dolore è stato quasi paralizzante, ma il messaggio della Pasqua e la promessa della risurrezione mi hanno sostenuto. Poi il Signore ha posto Wendy Watson al mio fianco. Siamo stati suggellati nel Tempio di Salt Lake il 6 aprile 2006. Quanto la amo. È una donna straordinaria, una grande benedizione per me, per la nostra famiglia e per tutta la Chiesa. Ognuna di queste benedizioni è arrivata come risultato dell'aver ricercato e ascoltato i suggerimenti dello Spirito Santo. Il presidente Lorenzo Snow ha detto: questo è il grande privilegio di ogni santo degli ultimi giorni, che è nostro diritto avere le manifestazioni dello Spirito ogni giorno della nostra vita. Una delle cose che lo Spirito ha ripetutamente impresso nella mia mente, sin dalla mia nuova chiamata come presidente della Chiesa, è quanto il Signore sia disposto a rivelare i Suoi intenti e la Sua volontà. Il privilegio di ricevere la rivelazione è uno dei più grandi doni di Dio ai Suoi figli. Attraverso le manifestazioni dello Spirito Santo, il Signore ci assisterà in tutte le nostre giuste attività. Ricordo che in una sala operatoria mi sono trovato a operare un paziente ed ero incerto su come eseguire una procedura mai tentata prima e ho vissuto un'esperienza in cui lo Spirito Santo ha schematizzato la tecnica da eseguire nella mia mente. Per rafforzare la mia proposta di matrimonio a Wendy, le ho detto: sono pratico di rivelazioni e so come riceverne. A suo merito, e come ho imparato, ciò è tipico di lei, aveva già cercato e ricevuto la sua rivelazione su di noi, il che le ha dato il coraggio di dire di sì. Come membro del Quorum dei 12 Apostoli, ho pregato ogni giorno per ricevere rivelazione e ho ringraziato il Signore ogni volta che mi ha parlato nel cuore e nella mente. Immaginate il miracolo di tutto questo. Qualunque sia la nostra chiamata nella Chiesa, possiamo pregare il nostro Padre Celeste e ricevere guida e direzione, essere messi in guardia dai pericoli e dalle distrazioni, ed essere in grado di compiere cose che semplicemente non potremmo fare da soli. Se riceveremo veramente lo Spirito Santo e impareremo a discernere e a comprendere i Suoi suggerimenti, saremo guidati in questioni grandi e piccole. Quando recentemente ho affrontato l'arduo compito di scegliere 2 consiglieri, mi sono chiesto come avrei potuto scegliere solo 2 dei 12 uomini che amo e rispetto. Poiché so che una buona ispirazione si basa su una buona informazione, ho incontrato ogni apostolo individualmente, in spirito di preghiera. Poi mi sono isolato in una stanza privata del Tempio e ho cercato la volontà del Signore. Attesto che il Signore mi ha istruito di scegliere il presidente Dallin H. Oaks e il presidente Henry B. Eyring come miei consiglieri nella prima presidenza. Allo stesso modo, attesto che il Signore ha ispirato la chiamata dell'anziano Ulysses Soares, dell'anziano Gary W. Gong, perché fossero ordinati quali suoi apostoli. Li accolgo in questa speciale fratellanza di servizio. Quando ci riuniamo come consiglio della prima presidenza del Quorum dei Dodici, le nostre sale di riunione diventano sale di rivelazione. Lo Spirito è presente in maniera palpabile. Mentre ci confrontiamo su questioni complesse, si dispiega un processo emozionante in cui ogni apostolo esprime liberamente i suoi pensieri e il suo punto di vista. Anche se possiamo differire nelle nostre prospettive iniziali, l'amore che proviamo l'uno per l'altro è costante. La nostra unità ci aiuta a discernere la volontà del Signore per la sua Chiesa. Nelle nostre riunioni la maggioranza non vince mai. Ci ascoltiamo l'un l'altro in spirito di preghiera e parliamo fra di noi fino a quando non siamo uniti. Poi, quando abbiamo raggiunto un accordo totale, l'influenza unificante dello Spirito Santo vibra nelle nostre ossa. Sperimentiamo ciò che il profeta Joseph Smith sapeva quando insegnò: mediante l'unione di sentimenti otteniamo potere con Dio. Nessun membro della prima presidenza o del Quorum dei Dodici lascerà mai al proprio giudizio le decisioni per la Chiesa del Signore. Fratelli e sorelle, come possiamo diventare gli uomini e le donne, i servitori cristiani che il Signore ha bisogno che siamo? Come possiamo trovare le risposte alle domande che ci lasciano perplessi? Se c'è un insegnamento che possiamo trarre dall'esperienza trascendente di Joseph Smith nel Bosco Sacro, è che i cieli sono aperti e che Dio parla ai Suoi figli. Il profeta Joseph Smith ci ha dato un modello da seguire per risolvere i nostri interrogativi. Motivato dalla promessa di Giacomo, secondo cui se ci manca la sapienza possiamo chiederla a Dio, il giovane Joseph rivolse la sua domanda direttamente al Padre Celeste. Cercò la rivelazione personale e la sua ricerca ha aperto quest'ultima dispensazione. In modo simile, che cosa apriranno per voi le vostre ricerche? Quale sapienza vi manca? Che cosa sentite di avere urgentemente bisogno di sapere o capire? Seguite l'esempio del profeta Joseph Smith. Trovate un posto tranquillo dove poter andare regolarmente. Umiliatevi dinanzi a Dio. Aprite il vostro cuore al vostro Padre Celeste. Rivolgetevi a Lui per ottenere risposte e conforto. Pregate nel nome di Gesù Cristo in merito alle vostre preoccupazioni, alle vostre paure, alle vostre debolezze. Sì, ai veri e propri desideri del vostro cuore. Dopodiché, ascoltate. Mettete per iscritto i pensieri che vi vengono in mente. Mettete per iscritto i vostri sentimenti ed eseguite le azioni che vi vengono richieste, ripetendo questo processo giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Potrete perfezionarvi nel principio di rivelazione. Dio vuole davvero parlarvi? Sì. Altrettanto potrebbe un uomo stendere il suo esile braccio per arrestare il fiume Missouri nel suo corso decretato, quanto impedire all'Onnipotente di riversare dal cielo la conoscenza sul capo dei santi degli ultimi giorni. Non c'è bisogno che vi chiediate cosa sia vero. Non c'è bisogno che vi chiediate di chi potete tranquillamente fidarvi. Attraverso la rivelazione personale potete ricevere la vostra testimonianza che il Libro di Mormone è la parola di Dio, che Joseph Smith è un profeta di questa dispensazione e che questa è la Chiesa del Signore. Indipendentemente da ciò che gli altri possono dire o fare, nessuno potrà mai privarvi di una testimonianza che è stata portata al vostro cuore e alla vostra mente su ciò che è vero. Vi esorto ad andare oltre la vostra attuale capacità spirituale di ricevere la rivelazione personale, perché il Signore ha promesso: se chiedi, riceverai rivelazione su rivelazione, conoscenza su conoscenza, affinché tu possa conoscere i misteri e le cose che danno pace, ciò che porta gioia, ciò che porta vita eterna. C'è molto di più che il vostro Padre nei cieli vuole che conosciate. L'anziano Neil A. Maxwell ha insegnato: per coloro che hanno occhi per vedere e orecchie per udire, è chiaro che il Padre e il Figlio stanno rivelando i segreti dell'universo. Nulla apre i cieli come la combinazione di una maggiore purezza, di un'obbedienza esatta, di una ricerca sincera, del nutrirsi abbondantemente ogni giorno delle parole di Cristo nel Libro di Mormon e del tempo regolarmente dedicato al lavoro di tempio e di storia familiare. Potranno certamente esserci momenti in cui vi sembrerà che i cieli siano chiusi. Vi prometto però che se continuerete a essere obbedienti, esprimendo gratitudine per ogni benedizione che il Signore vi dà, e se onorerete pazientemente i tempi del Signore, vi sarà data la conoscenza e la comprensione che cercate. Seguirà ogni benedizione che il Signore ha in serbo per voi, persino dei miracoli. Questo è ciò che la rivelazione personale farà per voi. Sono ottimista riguardo al futuro. Sarà pieno di opportunità per ognuno di noi di progredire, contribuire e portare il Vangelo in ogni angolo della terra. Tuttavia, non sono ingenuo per quanto riguarda i giorni a venire. Viviamo in un mondo complesso e sempre più in conflitto. La costante disponibilità di social media e di un ciclo di notizie 24 ore su 24 ci bombarda di messaggi implacabili. Se vogliamo avere qualche speranza di discernere tra la miriade di voci e filosofie degli uomini che attaccano la verità, dobbiamo imparare a ricevere la rivelazione. Il nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo, compirà alcune delle sue più grandi opere da ora fino a quando tornerà. Vedremo indicazioni miracolose del fatto che Dio Padre e il suo Figlio diletto presiedono a questa terra in maestà e gloria. Tuttavia, nei giorni a venire, non sarà possibile sopravvivere spiritualmente senza la guida, la direzione e l'influenza confortante dello Spirito Santo. Miei cari fratelli, mie care sorelle, vi prego di aumentare la vostra capacità spirituale di ricevere la rivelazione. Lasciate che questa domenica di Pasqua sia un momento decisivo della vostra vita. Scegliete di compiere il lavoro spirituale necessario per godere del dono dello Spirito Santo e per sentire la voce dello Spirito più spesso e più chiaramente. Insieme a Moroni, vi esorto in questa domenica di Pasqua a venire a Cristo, a tenervi stretti a ogni buon dono, a cominciare dal dono dello Spirito Santo, dono che può cambiare e cambierà la vostra vita. Noi siamo seguaci di Gesù Cristo. La verità più importante di cui lo Spirito Santo vi renderà mai testimonianza è che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Egli vive. Egli è il nostro avvocato presso il Padre, il nostro esempio e il nostro Redentore. In questa domenica di Pasqua commemoriamo il suo sacrificio espiatorio, la sua letterale risurrezione e la sua divinità. Questa è la sua Chiesa, restaurata per mezzo del profeta Joseph Smith. Di questo io rendo testimonianza, esprimendo il mio amore per ognuno di voi. nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Amato Padre Celeste, ti amiamo, Padre. Amiamo il tuo Figlio Gesù Cristo e siamo grati per questa splendida opportunità di ascoltare il tuo profeta, che abbiamo avuto di sentire il suo amore per noi e del suo grande cuore che vuole bene a tutti noi e che ama e serve il Signore Gesù Cristo. Ti siamo grati per la tua Chiesa e ti ringraziamo, Padre, e preghiamo affinché possiamo ricevere la rivelazione e che possiamo avvicinarci a te e che tu ci possa rafforzare mentre ti chiediamo come possiamo avvicinarci al tuo Figliolo Gesù Cristo. E vogliamo dire queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Questa vi abbiamo trasmesso la 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.